Oligarchia del capitalismo finanziario. Bookmark and Share. Di Guido Rossi, Il Sole 24 ore 29 aprile 2012. Nulla sembra cambiato da quando Aristotele, all'inizio della politica, scriveva che in democrazia i poveri sono re e la volontà del più gran numero a forza di legge e mai i ricchi sono stati più numerosi dei poveri, tuttavia hanno sempre governato il mondo e manovrato le fila di coloro che governano. Oggi più che mai i sistemi democratici si confondono con il governo dei ricchi. E il governo dei ricchi ha adottato uno strumento di pericoloso sovvertimento dei valori delle democrazie, il denaro. Il riferimento ai recenti scandali italiani che riguardano l'uso personale dei rimborsi elettorali ai partiti è troppo facile per essere qui richiamato. È invece il caso perché il problema non è né nostrano né provinciale, ma di carattere generale, di citare il ponderoso recentissimo volume del grande giurista di Harvard Lawrence Lessig, Republic Lost, New York, Boston, 2012, che esamina con dovizia di argomentazioni come si è perduta anche la democrazia negli Stati Uniti con la corruzione della classe politica. L'indagine sulla corruzione è impietosa e riguarda i tre tipi principali. Il primo, quello attraverso il denaro dato in cambio di favori politici, che maggiormente disgusta e allontana i cittadini dalla politica e dà origine alle derive populiste. Il secondo, quello della corruzione attraverso la cosiddetta gift economy, l'economia del dono, per cui non si dà denaro contro favori, ma semplicemente si donano beni, posizioni sociali ed economiche di prestigio, viaggi, stili di vita, contro nulla di preciso, ma che tuttavia legano donatore e beneficiario in una sorta di sodale comunità di intenti. Il terzo esempio di corruzione, che personalmente chiamerei corruzione culturale, contraddistingue al massimo grado l'elite globale emergente nel capitalismo finanziario, in cui i pochi ricchissimi si nascondono dietro i dogmi nebbiosi dei mercati globali, che hanno tuttavia una loro precisa identità nelle grandi banche e nelle multinazionali della finanza e della speculazione. Altrettanto recentemente Luciano Gallino, in uno straordinario saggio, La lotta di classe, editore La Terza 2012, ha identificato il disastro sociale e politico dell'attuale crisi delle democrazie attraverso l'antico paradigma della lotta di classe, dove quella vincente ha imposto, con una ormai scoperta regia della comunicazione, regole, dogmi e slogan che, istigando insicurezza e paura nella quasi totalità della popolazione, fanno di questa classe media la classe perdente, con una qualità della vita sempre più povera e disperata, imposta dalla elite vincente. Alla elite globale emergente e al modo di ragionare dei think tanks del pensiero neoliberale obbediscono ormai gli stati, con politiche sempre più dichiarate e sempre meno attuate, dove la disoccupazione sembra essere l'ultimo dei problemi, che con tutti gli altri ha ceduto il passo all'ostinato rigore dell'austerità a continuo danno della classe perdente. È bastato tuttavia il timore di un cambio della presidenza francese con una possibile vittoria del socialista Hollande per scatenare il nuovo slogan della crescita, finora privo di qualsiasi contenuto, come una sorta di futura solidarietà tra le classi sociali. Parla allora di crescita anche chi, tra i vertici dell'elite globale emergente, dichiarava lo Stato sociale europeo morto o chi rivendicava il rigore e l'austerità come unica panacea per uscire dalla crisi, o chi ancora adottava solo slogan per salvare i paesi dal baratro, senza peraltro tener conto che il baratro era quello creato dalla speculazione finanziaria e che quindi le prime riforme da fare sarebbero state quelle sul capitalismo finanziario e sulla corruzione della politica, esso sempre più prona. È così che il sistema ha creato una massa abnorme di denaro in cerca di investimenti sempre più speculativi, ai danni esclusivi di una massa sempre maggiore di cittadini disoccupati e impoveriti. Se finalmente si scoprirà che l'austerità e il rigore fine a se stessi servono solo a creare una grande depressione economica, sociale e politica, c'è solo da augurarsi che ancora una volta dalla Francia parta quello spirito critico che dai lumi ha creato le democrazie occidentali e che serva a riaprire in Europa un serio discorso, non solo a parole, sul ripristino e il consolidamento dello Stato sociale democratico, che solo l'Europa unita può portare come esempio di possibile rinascita alla globalizzazione mondiale. Questa oggi è l'unica vera sfida della politica, tutto il resto è letteratura. 30 aprile 2012.